Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Sono felicissima, ve l'avevo annunciato, perché qui negli studi di Via Ollearo abbiamo il grandissimo Marco Paolini che è venuto a trovarci. Ciao Marco.
Buongiorno a chi ci ascolta.
Ma prima di affrontare Marco Paolini, fatemi dire solo due cose al volo. Ed è una che ieri sera mi ha scritto il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per dirmi: la Regione Abruzzo ha approvato all'unanimità in Consiglio regionale il piano del parco. Urrà! Quindi è una buona notizia, voi sapete che a me piacciono le buone notizie. E poi, proprio oggi alle 17.30 inizia questa nuova avventura al planetario, al civico planetario di Milano, quello nei giardini di Porta Venezia. Si chiama Un pianoforte tra le stelle, e questa avventura con gli studenti del Conservatorio di Milano, che tutti i mercoledì vi accompagneranno in diretta col pianoforte a guardare le stelle. A noi le stelle, lo sapete, piacciono un sacco. Ma eccoci qui con Marco Paolini. Dunque, questa inizia in questi giorni il periodo di celebrazione di Darwin, compreso il Darwin Day, che è ormai un momento a livello mondiale di ripresa e di diffusione del pensiero darwiniano. Marco Paolini è in scena al Piccolo Teatro di Milano con uno spettacolo che si chiama Darwin Nevada, e che quindi non potevamo che celebrare qui a Considera l'armadillo, anche perché, Marco, non so te, ma coi tempi che corrono, con ad esempio quello che si respira, si inizia a respirare dagli Stati Uniti, il fatto che il pensiero darwiniano possa venire messo in discussione è all'ordine del giorno.
Buongiorno Cecilia. Allora, io userei la parola darwiniano anche la parola darwinista, che qualcun altro usa. Sono parole che in qualche maniera suggeriscono una specie di osservanza. Allora, cos'è darwiniano? Uno si domanda, e a rigore dovrebbe essere darwiniano il passare anni sopra una specie come i cirripedi, e in particolare sul sesso dei cirripedi, per quelli che sono interessati all'argomento, per dire: ecco, adesso ne so qualcosa. Darwiniano è una certosina capacità di concentrare la propria attenzione su qualcosa che invece normalmente sfugge all'attenzione. Darwin viveva in un momento di tensioni sociali formidabili, non molto diverse da quelle che abbiamo intorno a noi, però riesce, in qualche maniera, questo è, se volete, un principio aristocratico, a staccare la spina, tenere il telefonino spento,
sì,
e non guardare il telegiornale, per concentrare gran parte della sua giornata su qualche cosa che apparentemente è fuori dal tempo e non è importante rispetto al resto. Ed è da questo sforzo continuo esercitato per tanti e tanti anni che poi nasce una faticosa elaborazione teorica. A cosa servono le teorie scientifiche? A fare previsioni, dice lui. Dunque, non importa se non scoprirò niente di nuovo, ma se quello che ho fatto in qualche maniera aiuterà a fare previsioni, allora sarà un elemento utile per la scienza, e non soltanto per la scienza. Questo è darwiniano, non la, diciamo, l'imparare a memoria quello che c'è scritto in un libro di 150 anni fa, che su alcuni argomenti non è superato dalle conoscenze certo. scientifiche, non è una Bibbia e non certo. ha mai preteso essere una Bibbia. È un tentativo di avviare una riflessione intorno a quello che lui chiamava mistero dei misteri. Questo, cioè, è un, forse l'essenza di questo pensiero è la laicità.
Ecco, che non è, come dire, parola santa.
Una benedizione.
Esatto, sì, parola santa. Senti, Marco Paolini, certo tu non hai mai scelto le vie facili, anche stavolta con questo lavoro Darwin Nevada, con la collaborazione di Matthew Lenton, che firma anche la regia, vai in scena con, insomma, non è un monologo, è un lavoro molto complesso, facile, sempre facile. Tu parti da una storia reale, però, che mi suggerisce il fatto che era inevitabile per te affrontare da quel punto di vista la storia, perché tu sei un grande tacquinista, tu sei uno che degli album e delle note ha fatto un po' la sua poetica in tante volte, no? E quindi qual è la spinta di partenza per questo lavoro?
La spinta, il pretesto, se volete, quello che raccontiamo a teatro, è che l'anno della Brexit, la prima conseguenza concreta della Brexit, se volete, è la sparizione dei taccuini di Charles Darwin affidati alla biblioteca di Cambridge. Ovviamente non c'è nessuna relazione, però fa ridere, no? Andiamo via e sono andati via nel momento in cui esplodeva il Covid.
Sì.
Era il 2020, a febbraio, il primo febbraio mi pare, sono andati via dall'Europa, hanno fatto la Brexit, all'inizio non li riguardava il lockdown e le preoccupazioni, poi via via il Regno Unito è finito dentro alla tempesta. Nel mezzo della tempesta, nel mese di novembre, annunciano di avere perso i taccuini di Darwin, cioè sottotesto ce li hanno rubati.
Sì.
Ce li hanno rubati, erano in custodia alla biblioteca di Cambridge, nell'archivio, ed erano spariti da 20 anni.
Così se ne sono accorti spolverando. Cioè,
sì, più o meno, ma in realtà se ne erano accorti un anno dopo, non subito, e li hanno cercati per gli altri 19. Quando non li hanno trovati, hanno deciso di chiedere se qualcuno per caso li avesse presi. E Scotland Yard si è mosso, eccetera, ma ovviamente avevamo altro per la testa in quel periodo. La vicenda si è risolta un anno e mezzo dopo. Un ladro gentile, o comunque chi li aveva, ha fatto trovare un biglietto con gli auguri di Pasqua alla bibliotecaria e un pacco con dentro i preziosi taccuini di Darwin, che però per 20 anni quindi sono stati fuori controllo. E quindi io ho immaginato di partire da lì per immaginare che qualcuno li avesse presi con sé e non li avesse tenuti in una teca preziosa, sì, nella biblioteca, ma li avesse portati a prendere aria, rifacendogli fare il giro del mondo via mare, più o meno come l'uomo che li aveva scritti. Quindi abbiamo immaginato una storia in cui un marinaio si ruba i taccuini di Charles Darwin e se li porta in giro, e quest'uomo come ladro è il protagonista della nostra storia, è anche uno che si affeziona via via a quello che c'è scritto in quei taccuini e ci restituisce un po' l'uomo che 150 anni prima, 170 anni prima li aveva scritti.
Senti, Marco Paolini, ricordiamo che lo spettacolo è in scena ancora questa settimana, ma anche tutta la prossima settimana, che quindi avete la possibilità di andare, insomma, a godere di persona di uno spettacolo complesso, articolato.
Tutto in inglese,
Sì, naturalmente.
Tutto
questo
in inglese.
Non è vero, non è vero.
Io parlo inglese.
No, c'è una parte dove per alcuni ci vorrebbe la traduzione simultanea, sì. Perché questi taccuini, ecco, questi taccuini a un certo punto vengono tradotti
in una lingua alta.
Eh sì. Certo. Ecco, che non è l'inglese, possiamo dirlo, no, perché sono scritti in originale, in inglese, quindi non può essere l'inglese. Quindi, in che lingua vengono tradotti?
Una lingua alta, Cecilia, non sottilizziamo. Cioè,
il napoletano.
Proprio, sì. Comunque, è un espediente che usiamo per umanizzare questo, questi testi. Non sono testi scritti per gli altri, sono i quaderni di Charles Darwin. Sono i quaderni dove uno dialoga con se stesso oppure con la materia che sta trattando. Io non vorrei mai che i miei quaderni finissero in mano a qualcuno e normalmente quando qualcuno poi ci scrive poi un libro brucia gli appunti, no? Per non farli trovare a nessuno, anche perché gli appunti sono pieni di ripensamenti, di cambiamenti di idea, eccetera eccetera, ed è così. Quindi quello che c'è di prezioso in questa, diciamo, nella refurtiva che il ladro si è portato via, è che non erano la brutta copia di un libro famoso, L'origine della specie, su cui tutti litigano con altri perché è una delle rivoluzioni scientifiche più controverse di sempre. Hai citato il fondamentalismo, ma insomma ci sono varie derive, sì, darwiniste, no? Tra cui l'eugenetica, che è un pessimo esempio di come le osservazioni di uno scienziato poi vengono tradotte in politiche, perché l'eugenetica fu una politica, e questo ci ricorda di fatto che non esistono mai soluzioni scientifiche ai problemi, le soluzioni sono sempre politiche, ed è inutile cercare di trovare le risposte negli scienziati per qualsiasi genere di problema. Gli scienziati ci danno le informazioni, le soluzioni, le scelte sono sempre politiche. Su questo Darwin è in qualche maniera molto interessante perché lavora in qualche maniera anche contro se stesso, contro la sua classe sociale, contro il suo gruppo, ma non fa il traditore, nel senso, non, diciamolo chiaro, appartiene ai conservatori, anche se nella sua famiglia giravano idee liberali, ma non certo socialiste. Non ha in grande simpatia gli anarchici e i socialisti che infiammano l'Ottocento inglese, ma è chiaro, è consapevole che quello che sta scrivendo scardina il sistema culturale, il sistema politico del privilegio, in cui gli uomini che hanno accumulato in passato dovrebbero avere una condizione diversa dagli altri. Ma va ben oltre questo, perché ciò che oggi in qualche maniera, se dovessi asciugare l'essenza di questo pensiero, è proprio nella capacità di mettere, di considerare che certi sensi delle api sono altrettanto spettacolari dell'intelletto umano. Quindi Darwin ci sta togliendo diciamo una stampella all'antropocentrismo, un po' l'aveva fatto Copernico e un po' continua a farlo lui.
E quindi, insomma, come capite, è uno spettacolo che ha un concentrato di contenuti e di sensi molto importante. Peraltro poi, insomma, la storia si sviluppa con una vera e propria storia, anche un po' gialla, diciamo così.
È un western, un giallo.
Vabbè, lo sapevo, ma io...
Di frontiera, e si svolge in mezzo al deserto tra il Nevada e la California, con protagonista uno sceriffo che arresta delle giovani donne che sono reduci dal Burning Man Fest e sono arrivate nella sua terra, e lui detesta i forestieri. Quindi questo è uno spettacolo sull'America di adesso e su un mondo che ci assomiglia più di quello che vogliamo immaginare, forse.
Eh sì, ci piace fare prendere le distanze, ma poi non è così vero. Ricordo, stiamo parlando di Darwin Nevada, lo spettacolo di Marco Paolini in scena al Piccolo Teatro di Milano ancora per questa settimana e la settimana prossima.
Lo spettacolo di Marco Paolini, va bene, cioè io ci ho messo le mani sul concept e sui testi, c'è un comitato scientifico della Madonna, come suol dirsi, dietro, e c'è una regia. E c'è la produzione di tre teatri, tra cui il Piccolo Teatro di Milano, lo Stabile di Bolzano e l'Emilia Romagna Teatro, cioè uno sforzo per una produzione che ha una certa ambizione di essere anche internazionale.
Ecco, ma allora li citi tu il comitato scientifico?
Il Comitato Scientifico è stato formato da Telmo Pievani, da Jim Moore, e da Niels Eldridge, che è uno degli scopritori, diciamo così, degli equilibri punteggiati, che sono le evoluzioni più recenti della teoria dell'evoluzione e quindi del pensiero di Darwin. Tra l'altro, Eldridge credo sia uno dei primi esseri umani che ha messo le mani sui famosi taccuini.
Ecco, lui li ha proprio toccati, non
Sì,
come
perché furono
te.
una sorpresa per gli scienziati quando, a partire dalla fine degli anni 60, la famiglia li diede in uso. Mentre Jim Moore è il biografo, insieme a Desmond, che ha in qualche maniera tolto dal piedistallo l'uomo, l'immagine dell'uomone con la barba bianca, raccontando in una biografia piuttosto scanzonata e molto storicizzata, nel senso, mettendo dentro tantissimi elementi per capire sempre il contesto, cioè cosa succedeva intorno,
Certo.
un po' con quello stile che ha Le Goff, che hanno quegli storici che ti raccontano anche della quotidianità. E non è impossibile perché Darwin ha scritto 14.000 lettere e gli storici, mano a mano, ogni anno ne pubblicano una parte di queste lettere, oltre i taccuini, quindi si può risalire quasi controllando le date. Su cosa faceva e a che punto era l'idea nella sua testa e le cose. Quindi un lavoro certosino, per carità, qualcuno direbbe maniacale, ma essendo un unico nella storia della scienza, non abbiamo un altro scienziato, un'altra biografia che possa essere radiografata in questo modo. E a noi non interessa tanto per capire. O almeno a me non interessa tanto per capire lui, ma per capire quanto somiglia a noi, nella sua imperfezione.
Ed è molto più interessante da questo punto di vista. Senti, Marco Paolini, comunque, Darwin Nevada, lo spettacolo da cui siamo partiti, diciamo, per questa nostra chiacchierata, fa parte, anche di un percorso che tu negli ultimi anni hai sempre più frequentato, diciamo così, che è proprio tutta una serie di tematiche legate insomma, all'ambiente, alla nostra posizione nel mondo, in tutti i sensi, compresa un'esperienza come quella appunto della Fabbrica del Mondo, che è un percorso che continua, ha una sua vita e ha una serie di appuntamenti sempre molto stimolanti. E poi c'è un altro progetto in cui sei immerso con tanto di premio ricevuto, che è un percorso che sta lavorando sui fiumi o insomma sull'acqua, sul percorso dell'acqua. Ci dici qualcosa anche di questo?
Sì, è sempre Fabbrica del Mondo, cioè anche il lavoro su Darwin per me fa parte di
Sì.
questo progetto. E abbiamo cominciato con quella trasmissione televisiva che andò su Rai 3 nel 2022 con Telmo Pievani e poi abbiamo continuato con una serie di appuntamenti live fuori dalla televisione che non ci dava molta possibilità di continuare, appuntamenti live sia di incontri, sia di spettacoli, ricordo Sani, un altro spettacolo che era legato sempre a queste cose, o Antenati precedentemente. L'anno scorso, durante tutto l'anno, per 6 mesi, abbiamo preparato un evento lungo il corso del Piave che si chiamava Mar de Molada, quindi Marmolada, declinando, immaginando quindi di raccontare la terraferma tra Venezia e le montagne, come fosse appunto un unico ambiente, e come un mare, no? Da cui emergono le montagne in fondo, perché è un mare stretto e denso, perché è familiare a chi ci vive, ma il cambiamento pesante di quel territorio, il consumo di suolo, l'apparente illimitata disponibilità di risorse idriche all'inizio hanno consentito un modello selvaggio di sviluppo che va messo in discussione, perché non ci sono più tutti gli elementi a disposizione per continuare, a partire dall'acqua. Di questo avevamo parlato a Fabbrica del Mondo in una delle puntate, sì, specifiche. È un problema centrale dell'agenda ONU 2030, però invece di parlare di acqua, parlare di fiumi ci permette di parlare dell'acqua come risorsa e non come molecola, perché in generale non è che l'acqua sparirà dalla terra, ma diventerà sempre più difficile l'accesso all'acqua per vaste aree, sia geografiche sia per fasce sociali. Perché l'accesso a dell'acqua pulita, dell'acqua disponibile, all'acqua necessaria per le coltivazioni, eccetera, eccetera, è regolato dal clima. Il clima sta cambiando e dunque sono in corso delle cose con cui faremo o abbiamo già cominciato a fare i conti. E i fiumi sono protagonisti di tutto questo e sono la parte meno visibile. Noi prendiamo l'acqua da bere dai fiumi o dalle falde che sono alimentate dai fiumi e scarichiamo i reflui nei fiumi. Sono sistemi che sono estremamente importanti sia per l'approvvigionamento che per lo smaltimento. La natura dei fiumi è tollerante, non sono così schifosi. Non sono sistemi autotrofi, cioè sono in grado, anzi hanno bisogno addirittura di nutrimenti presi dalle rive per sviluppare la vita dei fiumi. La biodiversità dei fiumi è crollata verticalmente molto più di quella del mare, lo dicono i rapporti cominciati a circolare un paio d'anni fa sulla degradazione dell'ambiente delle acque dolci, e questo evidentemente a cascata riguarda poi la salute complessiva dei fiumi, perché ogni modificazione dell'habitat non toglie soltanto una specie di cui noi ci nutriamo, ma modifica a cascata l'intera catena alimentare. Inoltre, evidentemente, stiamo anche parlando di qualche cosa che ha determinato la forma del mondo in cui viviamo. Le città sono lì perché c'era l'acqua. Se certo, poi non la vediamo più perché è stata intubata o seppellita, se abbiamo trasformato certi fiumi in loculi, ma comunque noi siamo in certi posti perché era fondamentale non eccedere nella distanza dall'acqua. Se viviamo e possiamo occuparci di tutto quello che ci occupiamo, compreso il fatto di stare qui ad ascoltare la radio, è perché non abbiamo dovuto fare dei chilometri per andare a prendere quell'acqua, e abbiamo i rubinetti, ma non solo, abbiamo i ponti per passare sopra i fiumi, abbiamo la possibilità di contare sull'acqua per i cicli industriali, ma soprattutto per quelli dell'agricoltura. Raccontare i fiumi diventa un modo di riconsiderare il posto in cui viviamo nella sua natura fisica. Le reti, compresa quella che ci racconta il telefono con Google, le mappe interattive, sono delle mappe in cui i fiumi non ci sono o sono delle linee anonime di colore sbiadito, celestino. E se tu vai a cercare i fiumi su Google Map o altre applicazioni di questo tipo, se ti va bene ti compare, se digiti il nome di un fiume ti compare un punto del fiume, non ti compare il corso. La natura dei corsi minori, di cui non si parla nemmeno nei libri di scuola, è che sono intimamente legati ai bacini. I bacini non sono soltanto quelli che hanno i sette fiumi che si imparano a scuola, se si imparano ancora. I bacini sono dei sistemi complicati in cui ogni territorio visto dall'alto assomiglia a un albero, no? E tu non puoi capire se quello che stai guardando sia il Ticino o il Rio delle Amazzoni se non hai la scala davanti, perché sono, diciamo, figure di geometria della natura frattale. Quindi in qualche maniera l'anonimato dei fiumi è un problema, il non conoscerne il nome è un limite che ci impedisce di prendere sul serio la nostra capacità di fare qualcosa per il territorio in cui ci troviamo. Non dobbiamo ragionare solo per comuni, non dobbiamo ragionare solo per categorie economiche, dobbiamo ragionare per comunità idriche.
Anche qui sempre facile, Marco Paolini, la scegliamo sempre facile la nostra comunicazione.
Perché conoscevi un altro con questo nome?
No, e sono onorata di conoscere te, naturalmente.
Ma magari faccio anche ridere ogni tanto.
Ma certo, difatti, certo, quella tua vena è Dillo. Importante, Dillo. Comica.
Comica?
Comica. No, No, a me piace assai quando racconti le cose. Senti.
Bisogna pagare il biglietto per godersi.
Certo, immaginavo, porca miseria, speravo di farla franca anche stavolta, di sfruttare questa presenza. Niente, non ce n'è. Ce n'è? Abbiamo pochi secondi, no?
Diamola una volta tanto, visto che è la prima volta che siamo così seri io e te in trasmissione.
Sì, davvero.
Di solito cazzeggiamo.
Mamma mia, è vero, hai ragione.
Oggi ci siamo rifatti un po' di reputazione, la prossima volta la buttiamo via.
Va bene, saremo pronti a farlo. Io ringrazio enormemente Marco Paolini che è stato qui nei nostri studi di Via Ollearo.
Posso dire, venite a teatro.
Sì, stavo appunto dicendo che avete... Vai, che
no,
avete
venite,
un'ottima...
Perché un conto è ascoltare una chiacchierata, un conto è sfidare le leggi della fisica e dell'economia e decidere di investire nel fatto di venire a teatro con qualcuno. Poi magari venite a salutare.
Esattamente. Allora ricordiamo che lo spettacolo che io continuo a dire di Marco Paolini, perché posso fare l'elenco
Darwin
di tutti quanti.
Siamo in tanti.
Al Piccolo Teatro di Milano è ancora sia questa settimana che la prossima, quindi avete tutte le occasioni possibili per andare a vedervi questo spettacolo, che sicuramente è altamente consigliato da Considera l'Armadillo, che sapete dispensa i suoi consigli con molta oculatezza. Marco Paolini, come sempre, grazie mille per essere stato con noi. E alla prossima, giusto?
Alla prossima, Cecilia. Allora, siccome fino adesso sono venuti tutti i Sapiens, se una sera capita un Neanderthal, so che è perché ascolta Radio Popolare.
Eccola!
Considera l'armadillo.
Grazie, un abbraccio, Marco Paolini. Care e cari, noi ci sentiamo domani, come sempre, dopo le notizie di Popolare Network. Ancora un abbraccio e viva Darwin Nevada al Piccolo di Milano. Ciao a tutte e tutti. Anche i Neanderthal, eh?